a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
E alle 8 e 39 minuti del mattino ci voleva la musica di Kool & The Gang e soprattutto ci voleva Celebration, perché siamo qui a celebrare l'inaudito. Succede dopo 2 anni, e dico quasi 2 anni, che torno a rivedere in presenza in questo studio il professor Andrea Di Stefano. Ma buongiorno, ma
buongiorno,
bentornato.
Buongiorno. Grazie, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ma che roba pazzesca vederla, sentirla qui al microfono. Ma sa che non è cambiato affatto?
No, non sono cambiato.
No, sono passati 2 anni, ma lei rimane sempre uguale.
Beh, perché ero già vecchio prima, quindi non posso essere.
Ma no, anzi, lei è come il vino, più passa il tempo e più migliora. Adesso ha quasi assunto delle fattezze alla Jean-Paul Belmondo.
Sì, buonanotte.
Ve lo descrivo, ascoltatori, per restituire anche a voi l'emozione di avere nuovamente qui il professor Di Stefano in presenza. Oggi mi indossa una camicia color lilla, una cravatta blu con degli occhi.
Esatto.
È una cravatta che usa per provare a ipnotizzare il capitalismo con tutti quegli occhi.
No, era solo divertente.
Io pensavo che a furia, come dire, di lottare col capitalismo, gli anni si pesassero anche sul suo volto, sul suo fisico, e invece no, ne sta venendo fuori ancora più affascinante, ancora più carismatico, ancora più brillante. E intanto continuiamo a celebrare qui il ritorno del professore. Scusate l'entusiasmo, scusate l'euforia, ma d'altra parte sono cose a cui non ero più abituato. Ma che bello averla di nuovo qua.
Che bello essere in studio.
Soprattutto essere contagiati da questo suo entusiasmo fin di prima mattina, così come lei è palesemente contagiato dalla musica di Kool & The Gang, che sento vibrare nelle sue ossa, nelle sue fibre, nei suoi muscoli, pronti a far partire una nuova puntata del Giorno delle Locuste.
Thank you.
E allora, caro professore, cari ascoltatori, diamo il via non solo a una nuova puntata, ma una nuova stagione vera e propria del Giorno delle Locuste, con il professore di nuovo in presenza, per quanto bardato da mascherina, così come previsto dal protocollo interno, nonostante una robusta dose di anticorpo vaccinale. E caro professore, prima di cominciare, c'era la notizia più bella di ieri, che non ho fatto in tempo a mettere all'interno della rassegna del demone,
sì. Che
è la notizia di quel tipo in Turchia che era così ubriaco che si è perso, sono andati a cercarlo gli amici, le forze dell'ordine, eccetera. Lui nel frattempo si era un po' ripigliato e, non rendendosi conto del fatto che quello che stavano cercando era lui, si è unito alle ricerche di se stesso senza accorgerci che era lui quello che stavano cercando.
È notevole, devo dire. A lei
è mai capitato di essere così ubriaco da fare cose?
No, mai capitato, no. Mai.
Cioè nemmeno, ma non dico di cercare se stesso, se stesso lo cerca più o meno tutti i giorni.
Esatto, sempre.
Ma quello è un lavoro di introspezione che è in capo alle sue fragilità. Non lo so, magari così ubriaco da uscire per strada e gridare abbasso la sostenibilità, cioè cose senza senso.
No, mai successo.
Mai successo.
Devo dire, mai successo.
È sempre stato tutto d'un pezzo.
No, però...
ci sono volte...
Non ho mai avuto, occasioni così di questa natura, insomma.
Però ci sono, mi sembra che ci voglia dire che ci sono state anche occasioni in cui tutto d'un pezzo non è stato in due pezzi. Che cosa è successo?
Bah sì, vabbè, a due pezzi o a 10 pezzettini. Qualche volta, quando uno non stava bene, era a pezzettini.
È che il fatto di essere di nuovo face to face, vis-à-vis,
ti fa venire delle interrogative, delle domande.
Ma no, stimola la conversazione, quindi devo riuscire a sottrarmi da questa dinamica, e allora per farlo vado subito alla scaletta che il professor Di Stefano ha oggi preparato, partendo da che cosa? Partendo dal showdown. Allora, però mi dico una cosa, più o meno tutti gli anni...
No, non tutti gli anni, ho preparato l'elenco.
Comunque diciamo spesso.
Sì, spesso.
C'è tutto questo, perché cinema, devono trovare l'accordo in extremis per evitare lo shutdown della pubblica amministrazione negli Stati Uniti. Poi alla fine l'accordo in qualche modo lo trovano sempre, lo fanno per alimentare la suspense, perché poi tutti così gli dicono bravi, avete trovato l'accordo.
No, penso che l'origine di tutto questo sia... un'interpretazione che risale al 1980 dell'allora ministro della giustizia, che aveva emesso un'opinione legale, Benjamin Civiletti, sono andato a ricostruirlo, che ha emesso un'opinione legale nella quale si sosteneva che l'interpretazione di un anti-deficit act del 1884, l'interpretazione veritiera, diciamo legale, imponeva che il governo federale chiedesse al Congresso l'autorizzazione a superare un certo limite del debito.
Beh, non è mica scandaloso che si faccia riferimento al diritto e alla giurisprudenza dell'Ottocento. Siamo in un paese in cui per disciplinare i diritti civili facciamo riferimento a abitudini e consuetudini del 200 e del 300.
No, questo è ovvio, però dal punto di vista, diciamo, del bilancio federale possiamo immaginare che il 1884 il bilancio federale degli Stati Uniti non sia molto paragonabile a quello del 1980, men che meno a quello del 2021. Infatti su questa normazione che appunto obbliga le amministrazioni ad andare al Congresso e farsi autorizzare gli sforamenti, c'è uno scontro politico di grandi dimensioni, anche perché ho ricostruito che appunto da quel momento, dal 1980, questo braccio di ferro è il decimo che si manifesta per un'amministrazione. Era successo con Clinton, con Obama, e forse il più clamoroso, magari ce lo siamo dimenticati, è stato quello con Donald Trump. In quel caso il shutdown ci fu effettivamente, non come questa volta che per ora è stato evitato, anche perché i democratici hanno, come dire, rinviato il voto su uno dei provvedimenti cruciali dell'amministrazione Biden, ma nel caso appunto di Trump, dalla notte del 22 dicembre sino al 25 gennaio, 35 giorni, fu il secondo, diciamo, vera e propria paralisi operativa. 800.000 dipendenti pubblici non andarono a lavorare per 35 giorni e non furono nemmeno pagati, insomma.
Intanto devo chiedere subito scusa agli ascoltatori, perché nel descrivere la mise del professor Di Stefano in presenza mi sono incautamente soffermato sulla cravatta blu con occhi dardeggianti e sulla camicia lilla, ma non mi ero accorto che la camicia lilla ha anche i gemelli da avvocato Agnelli.
No, che avvocato Agnelli, per cortesia.
Ma che roba!
Sono dei gemelli, ma non sono gemelli da avvocato Agnelli.
Che classe però, gemelli, e sotto il polsino c'è anche il Rolex.
Ma che Rolex? Stai scherzando?
Non è un Rolex.
Ma sei fuori?
Che roba è?
Un banale orologio Hamilton, una roba normale.
Hamilton il pilota?
No, è una casa di orologi.
Di orologi, certo.
Normale orologio, altro che Rolex.
Beh, però comunque un orologio di classe. Io non conosco particolarmente il grande mondo degli orologi.
Ma nemmeno io.
Però secondo me sul podio Rolex primo, Hamilton secondo.
Ma va.
E Philippe terzo.
No, assolutamente no. Vabbè.
Shutdown, abbiamo delle altre cose oppure andiamo
a dire... Sì, andiamo a delle altre cose, perché la vicenda del shutdown, appunto, cioè dell'eventuale blocco dell'amministrazione è stata appunto per ora evitata, perché nella notte appunto c'è stato un voto che assicura la prosecuzione delle attività sia al Senato sia alla Camera dei Rappresentanti, cioè all'Assemblea dei Rappresentanti. Questo voto è stato reso possibile dal fatto che i democratici hanno per ora rinviato il piano da $1 trilione di dollari sulle infrastrutture, quindi da un certo punto di vista una sconfitta anche abbastanza pesante per Biden, che sembra paralizzato più che dall'opposizione dei repubblicani, che non avrebbero appunto i numeri se tutti i democratici fossero d'accordo per bloccare l'approvazione, quanto appunto dallo scontro interno allo stesso Partito Democratico, perché alcuni esponenti del partito hanno una posizione molto contraria all'incremento delle tasse e quindi molto filo repubblicana, e stanno di fatto bloccando il provvedimento. Un provvedimento, ricordiamolo, cruciale, che aveva fatto anche parlare di un vero e proprio intervento da New Deal del terzo millennio, perché il $1000 che sono previsti nell'agenda della presidenza Biden riguardano proprio infrastrutture nel vero senso stretto del termine. Il fatto che negli Stati Uniti ci sia una situazione disastrosa per quanto riguarda le strade, le autostrade, le ferrovie e gli acquedotti, quindi complessivamente questi investimenti dovrebbero permettere un salto di qualità, un po' come il provvedimento del PNRR europeo, cioè un po' come il Next Generation EU europeo, anche negli Stati Uniti, anzi in misura molto superiore a quello europeo. Appunto i due provvedimenti basilari per un piano complessivo da 3.000 miliardi di dollari, lo ricordiamo, sono questo intervento da 1.000 miliardi sulle infrastrutture e un altro intervento da altri 1.000 miliardi sui temi sociali. Ecco, su questo delle infrastrutture ci sono anche degli aspetti estremamente interessanti, perché praticamente 11 miliardi di dollari sono dedicati solo e esclusivamente a le strade, le autostrade, ma anche all'implementazione di un network di alimentazione per le vetture elettriche. Ben 7,5 miliardi dovrebbero essere dedicati a questo, e altri 7,5 miliardi per l'acquisto di autobus e di ferries, cioè di mezzi di trasporto sull'acqua a basse emissioni o a zero emissioni. Un 42 miliardi dovrebbe essere, come da noi, dedicato a porti e aeroporti per quanto riguarda l'elettrificazione in particolare dei porti, e oltre 50 miliardi sono dedicati a infrastrutture contro il climate change, cioè opere di mitigazione sui cambiamenti climatici. Questi sono solo alcuni delle voci che stanno dentro questo capitolo da 1.000 miliardi che evidentemente, se non approvato, potrebbero bloccare l'economia americana.
A proposito di cambiamenti climatici, ricordo agli ascoltatori che questa mattina a partire dalle 11.30 ci sarà la diretta di Popolare Network che seguirà la manifestazione di questa mattina a Milano, che si concluderà con, tra gli altri, anche il discorso in piazza di Greta Thunberg, quindi appuntamento a partire dalle 11.30. Io nel frattempo ho provato a fare una volta tanto il mio lavoro, ho fatto un approfondimento, una piccola inchiesta, e ho digitato orologio Hamilton su Google e mi è uscito, pensate un po', orologi svizzeri di qualità. Volevo chiederle se il suo è un modello Hamilton Khaki Pilot da 1.332 euro, e un altro modello.
Ah, non lo so, mi è stato regalato, quindi non mi sembra non ho fatto certo questa indagine.
No, infatti a cavaldonato non si guarda in bocca, cioè,
ah, ma soprattutto che brutto andare, regalo.
Se uno ti lascia il prezzo, non va bene.
Ah, no, assolutamente.
Va bene. Un'altra cosa che non va bene è il fatto che Evergrande alla fine l'abbia delusa un po', perché doveva far venire giù tutto, invece
è ancora
tutto in piedi, mentre invece chi potrebbe regalarle grandi soddisfazioni è JP Morgan.
Devo dire che mi sono anche permesso di disturbarti mandandoti il tweet con un messaggio diretto, perché l'intervista che ha rilasciato,
di cui non c'è traccia sui giornali, peraltro.
No, non c'è traccia sui giornali, però è un'apertura della Reuters, ma questo dimostra anche quanta attenzione ci sia da parte dei media mainstream che tu guardi tutti i giorni rispetto ad alcune questioni. È un'intervista in esclusiva che ha fatto l'amministratore delegato di JP Morgan Chase, che a tutti gli effetti, dopo la crisi del 2008-2009, è diventata la prima banca degli Stati Uniti, e dicendo sostanzialmente che la sua banca si sta preparando a un possibile default del debito statunitense.
Ovviamente,
il riferimento principale era al dibattito sullo shutdown.
Era un esercizio di stile o c'è della preoccupazione reale?
No, c'è della preoccupazione reale, e credo che ci sia anche una volontà reale di parte del sistema finanziario americano di spingere per delle soluzioni strutturali rispetto al tema del debito. Ne abbiamo parlato più volte al giorno delle locuste. Sono molti gli interventi che si sono susseguiti nel corso soprattutto degli ultimi 2 anni a favore di forme sotto varia natura di ristrutturazione del debito sovrano degli stati, e questa uscita di JP Morgan, di Jamie Dimon, secondo me va ascritta a questo capitolo. Prende lo spunto ovviamente dalla shutdown, dicendo che è assolutamente illogico e quindi che va superata questa norma assurda, il limite al debito, ma più in generale si evidenzia la problematica che sarebbe necessario intervenire in modo strutturale. Come si può intervenire in modo strutturale? Lo sappiamo, l'abbiamo già parlato con il bilanci delle banche federali, delle banche centrali giganteschi che si sono realizzati grazie ai numerosi acquisti che sono stati effettuati, quantitative easing che sono stati effettuati dalla Federal Reserve prima durante la crisi del 2009-2011 e poi più avanti, adesso ancora in corso, durante la crisi pandemica. Complessivamente si stima che il bilancio del Federal Reserve abbia superato ampiamente i 7.000 miliardi di dollari, e quindi, per esempio, il ritiro di questi 7.000 miliardi di titoli pubblici che sono oggi in pancia della banca centrale potrebbero avere un impatto molto consistente sulle dinamiche del debito americano. e una linea che potrebbe avere un peso a livello internazionale.
Sono le 8:56 minuti di questa esaltante puntata con il ritorno in presenza dopo quasi 2 anni del professor Di Stefano qui al Giorno delle Locuste, e siamo arrivati praticamente al termine della prima parte. Riprendiamo tra poco, subito dopo il blocco pubblicitario, e leggo dalla scaletta redatta in persona dal professor Di Stefano che, al di là dello shutdown, questa settimana è stata una delle peggiori in assoluto da 2 anni a questa parte. Credo che si riferisca al fatto che fino a quando eravamo in 11 stavamo dominando l'Atletico Madrid, poi per colpa dell'arbitro alla fine abbiamo perso 2-1.
No, mi riferisco all'andamento dei cosiddetti mercati finanziari.
E allora dall'andamento dei mercati finanziari ripartiamo tra poco qui al Giorno delle Locuste, subito dopo uno stacco pubblicitario.
Okay. che melagramo che sei. Eventualmente puoi sempre ridere poi. Ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara, a volte insieme.
Le 9 e 5 minuti in punto. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Un grande classico, naturalmente, di...
No, non lo so.
Ma come non lo sa?
Ah, era un attimo concentrato sul Wall Street Journal.
Era sul Wall Street Journal.
Battisti.
Ho capito, ma è uscita tipo 40 anni fa, non può essere stato 40 anni sul Wall Street Journal.
Ma no, vabbè, ma in questo te ho già detto che quando sono concentrato in onda,
in
non
onda.
Riesco a, come dire, a
non ce la fa.
su temi musicali, faccio fatica. Se rimaniamo sui temi finanziari mi posto rapidamente.
Ok, vabbè, comunque era Lucio
Battisti,
oh, Lucio perfetto, Battisti. Una donna per amico. Stiamo per cominciare la seconda parte del Giorno delle Locuste, ma la domanda che si porta dietro questa canzone è evidente e ovvia e non posso non rivolgerla al professor Di Stefano. L'uomo e la donna possono essere amici?
Ma assolutamente sì.
Assolutamente, però ogni tanto.
Ma no, perché?
Vabbè, ogni tanto sì, succede, è normale.
Ma sì, ho capito, però possono essere assolutamente amici.
Possono essere assolutamente amici, con questa convinzione, con questa certezza. Si fermi un secondo perché stiamo per ripartire con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Mannaggia a me. Niente, vabbè, c'è un problema tecnico che dopo aggiusteremo tra poco, ma è un problema autogenerato. E allora
posso tornare alla scaletta? Stavamo parlando appunto.
Aspetta, non parte in quarta, non c'è bisogno di copiare il buco. L'abbiamo già risolto. E che si era momentaneamente incartata la sigla e per celebrare la sua presenza volevo proprio riaprire il sipario come sul grande palco del teatro della narrazione economico-finanziaria, perché come sapete il professor Di Stefano è tornato in presenza finalmente qui nello studio e quindi mi sembrava doveroso, come dire, fare una cosa ben fatta. Invece, come sempre, quando si cerca di fare le cose ben fatte capita di fare le cose mal fatte, allora poi uno ci ripensa, si tormenta, ci si crogiola dentro e vabbè. Ma torniamo a noi, avevamo detto che avremmo riaperto con la settimana peggiore da 2 anni a questa parte per i mercati finanziari.
Sì, i dati sono per quanto riguarda nello specifico la settimana negativi, appunto una delle peggiori da un paio d'anni. L'indice complessivo delle borse mondiali ha già perso il 3,6%, ma bisogna anche dire che seppur tutti negativi gli andamenti appunto dei mercati borsistici, stiamo sempre parlando di situazioni in forte crescita dall'inizio del 2021, perché appunto l'indice mondo ha perso il 3,6 ma è al più 12,6% dall'inizio dell'anno e un po' tutti viaggiano appunto tra il 12 e il 15% di incrementi da inizio anno. Questo a dimostrazione che appunto parte di queste vendite sono anche più che legittimate dall'andamento strapositivo che si manifesta grazie alla bolla della liquidità ormai da 18 mesi. Più rilevante potrebbe essere invece per capire i trend a medio termine l'andamento dei titoli pubblici, in particolare di quelli americani, i Treasury USA, che sono passati dall'1,27 all'1,52% come incremento dei tassi di interesse, ma anche i bund tedeschi, che come noto sono negativi, sono passati da un -0,44 a un -0,20, quindi c'è stato complessivamente un spostamento e di risorse, di flussi finanziari appunto verso il mondo obbligazionario. Perché questo fenomeno? Perché sempre di più si guarda e c'è ampio dibattito al tema dell'inflazione. Proprio questa mattina il Financial Times preannuncia che oggi usciranno i dati sull'inflazione tedesca registrerà un incremento del 4,1%, è il livello più alto degli ultimi 29 anni e complessivamente gli economisti si aspettano che appunto tutta l'Eurozona registri un più 3,3%, quindi sopra ampiamente le stime della Banca Centrale Europea, che aveva come obiettivo quello di riportare l'inflazione tra il 2 e il 3%, ma come è noto la governatrice della BCE Christine Lagarde per ora mantiene un atteggiamento assolutamente prudente e non vede necessità di invertire la rotta sia dal punto di vista dei tassi sia dal punto di vista degli acquisti, cioè delle manovre monetarie per sostenere l'economia. Quello che preoccupa è sicuramente il tema dell'incremento dei costi energetici, che non è solo italiano. Per esempio in Germania si ipotizza un incremento ulteriore del 16,5%, che è il più rilevante per i costi dell'energia, che è il più rilevante dal 1981, e quindi da questo punto di vista degli interventi strutturali vengono chiesti all'Unione Europea, che non siano quelli tampone, ma che permettano appunto di affrontare in modo un po' più sistematico il tema dei costi energetici.
Il professor Di Stefano ha parlato dei Bund tedeschi e questo ci offre l'occasione per lanciare il quiz di oggi del Giorno delle Locuste, una delle rubriche più amate inventate dal professore in questa ultima stagione. La domanda che vi facciamo è la seguente: come si chiama l'agente segreto che sventa crimini dei titoli di Stato tedeschi? Ci potete scrivere come sempre sui profili personali di Twitter, di Messenger, eccetera, se volete rispondere. Come si chiama l'agente segreto che sventa i crimini dei titoli di Stato tedeschi? Sono le 9:11 minuti, dobbiamo riparlare, l'abbiamo accennata prima, della vicenda Evergrande, che avrà il salvagente pubblico come ipotizzato un paio di settimane fa.
Sì, ci sarà il salvagente pubblico, almeno per quanto riguarda appunto la holding, cioè Evergrande in quanto secondo gruppo immobiliare in Cina. Questo dopo vari tentennamenti è ormai certo, e infatti la situazione da questo punto di vista si è nettamente stabilizzata e si sono ridotti, come dire, i rischi di una crisi sistemica legata appunto al default di Evergrande, che non cambia nulla, nel senso che il default sicuramente c'è stato, è già operativo, ma da questo punto di vista si prevede che con una serie di interventi sia del stato locale, dove ha sede la sede principale Evergrande, che è lo stato di Shenzhen, sia un intervento anche centrale, possa da questo punto di vista evitare un vero e proprio fallimento, anche se i risparmiatori resteranno con perdite molto consistenti, risparmiatori che avevano investito in particolare in azioni e obbligazioni dell'holding immobiliare. L'attenzione ora in Cina è spostata su altro, perché da alcuni giorni incredibilmente c'è un razionamento dell'energia elettrica, che colpisce in particolare la vita, diciamo, la normale vita delle città. Gli ascensori sono fuori uso, i semafori sono spenti, soprattutto nelle province del nord-est. L'interruzione di corrente è inaspettata e senza precedenti. Cos'è l'origine di questo? È che in un intervento veramente sempre più statalista e molto forte di regolazione del mercato, all'origine di questi blackout ci sono i limiti sui prezzi di vendita dell'energia per controllare le spinte inflattive sia per i consumatori sia per la produzione industriale. Quindi di fatto, siccome l'aumento del costo dell'energia anche in Cina porterebbe a un aumento dei prezzi finali delle merci, le autorità cosa fanno? Bloccano i prezzi e quindi si bloccano in alcuni periodi le forniture di energia. Una misura difficile da capire e da comprendere, soprattutto per quali che possono essere le conseguenze economiche. Per ora i blackout colpiscono più la vita appunto delle famiglie e la vita normale nelle grandi metropoli, ma i limiti appunto al metodo dei costi dell'energia potrebbero frenare l'economia cinese, che invece era stata la prima a ripartire dopo il lockdown e dopo la crisi Covid.
Ma intanto attenzione, perché abbiamo già un vincitore bravissimo, colui che ha risposto. Non si sorprende.
Che rapidità.
Cioè, infatti devo dire a tutti gli altri che hanno già risposto: scusate, ma siete arrivati secondi, e come sapete arrivare secondi è essere primi degli ultimi, perché la vita alla fine è così. Abbiamo chiesto dunque, professor Di Stefano, qual è il nome dell'agente segreto che combatte i crimini dei titoli di Stato tedeschi. C'è arrivato lei?
No, assolutamente. Come non si chiama? Sono neanche messo.
Come si chiama il più famoso agente segreto del mondo?
James Bond.
My name is
Bond?
Ma no, Bond.
Bond.
My name is Bond, James Bond. Bravissimo. Paolo Dolfini, l'ascoltatore Paolo Dolfini, che si è aggiudicato oggi il premio. Non c'era il premio. Si è aggiudicato la gratitudine e il riconoscimento pubblico per aver risposto al quiz del giorno delle locuste. Intanto restiamo in Cina, perché gli investitori quatti quatti hanno cominciato a ridurre le loro posizioni sul mercato cinese.
Sì, questa è una notizia sempre odierna, in particolare in questo caso stiamo parlando del Financial Times, che ci comunica che c'è un deflusso di investimenti appunto dalla Cina, un deflusso originato prevalentemente dalle preoccupazioni per quanto riguarda la stretta regolatoria imposta dalle autorità cinesi, e quindi si parla già di un deflusso di alcune centinaia di miliardi di dollari da investimenti sotto varie forme sia in borsa, sia in obbligazioni, sia nel mercato finanziario cinese. Non è nulla di trascendentale, nulla di preoccupante secondo la tesi del Financial Times, ma è significativo dell'atteggiamento di attesa e anche un po' di sorpresa rispetto appunto a queste dinamiche che si stanno manifestando in tutti i settori. Non ultimo, lo ricordiamo, la scelta della Cina di bloccare qualsiasi compravendita con i bitcoin in prospettiva per la decisione della Banca Centrale Cinese di emettere una propria valuta, una propria criptovaluta, e controllare di fatto anche il mercato delle cripto, che era molto fiorente anche in Cina.
Visto che non abbiamo tantissimo tempo, abbiamo una decina di minuti da qui alla fine della trasmissione, parliamo per un attimo anche di mercato immobiliare, perché non so se l'ha visto, ma c'è Mattarella che sta cercando casa a Roma.
Notizia, sì.
Oggi ne parla il Corriere della Sera in prima pagina. E che consigli possiamo dare a Mattarella nel cercare casa?
Francamente,
vabbè, quelli classici: controllare la certificazione energetica, che ci sia, che non ci siano le ipoteche, che è sempre importante.
Mi sembrava che la cercassi in affitto, sei sicuro che la cerchi in acquisto?
Non lo so.
Questo vabbè, sembrava dall'articolo del Corriere.
Secondo me Mattarella è solvente, uno che...
Io ho capito.
Verificare sempre la percentuale che chiede l'agenzia prima di ritrovarsi poi, come dire, un aumento.
Certo.
E poi i vicini, cioè è sempre molto importante cercare di capire se sono rumorosi, se sono dei ragazzacci.
E poi se c'è uno sbocco all'aperto.
Uno sbocco, una finestra.
Un terrazzino,
pensavo che temesse che lo murassero dentro senza finestra.
Insomma, soprattutto in questa fase avere, come dire,
è importante,
un po' di respiro all'esterno.
È importante che guardi dove, a nord, a sud.
L'esposizione a Roma, quella più importante, chiedila all'ascoltatore.
Ma no, in generale è meglio essere esposti, io non me la ricordo mai.
Non lo so, non
perché a un certo punto ti dice l'agente immobiliare, perché poi è esposta
a sud, dovrebbe, almeno nelle regioni del nord credo che sia meglio essere esposti a sud.
Su questo Mattarella chieda a qualcun altro, perché per il resto
non siamo esperti, diciamo, del mercato.
Però i consigli che gli ha dato, secondo me,
sono immobiliare a Roma.
Però appunto sono consigli di buon senso quelli che ha dato al Presidente della Repubblica. Oggi l'abbiamo detto, e ci sarà la diretta qui sulle frequenze di Radio Popolare a partire dalle 11:30, lo sciopero per clima, e intanto
proprio oggi? No? No, dico, oggi sciopero per il clima e proprio oggi si sblocca.
Ah, proprio oggi! Ah no, pensavo che dicesse oggi. Ah no, proprio oggi, cos'è che si sblocca?
Si sbloccano le trivelle, si può riprendere a trivellare, mi sembra abbastanza emblematico.
Non gliel'ha detto Draghi a Greta ieri?
No, non gliel'ha detto sicuramente.
Ha omesso.
Ha omesso senza alcun dubbio, giustamente da ampio spazio a questa notizia, il Fatto Quotidiano oggi in edicola. Di fatto, per effetto dei ritardi accumulati dal Ministero della Transizione Ecologica, sta saltando la moratoria che era stata imposta per nuove autorizzazioni a trivellazioni, prospezioni e ricerche. Stiamo parlando di circa 90 permessi e richieste che erano stati messi in stand-by nel 2019. 5 istanze riguardano la prospezione in mare, 24 il permesso di ricerca e una concessione di coltivazione sempre marino. Per la terraferma i numeri sono un po' più rilevanti, perché complessivamente sono 50 le istanze di permesso di ricerca, a cui bisogna aggiungere anche le 9 istanze di permesso in Sicilia, quindi complessivamente staremo parlando di una 80 di domande di ricerca di permesso per l'esplorazione. Mi sembra significativo che tutto questo pletora di attività per la ricerca di gas e petrolio possa riprendere proprio oggi, nella giornata dello sciopero del clima, ma anche dopo la riunione della Youth COP, che si è chiusa con questo dialogo sembra abbastanza neutro tra appunto Draghi e le due esponenti dei Friday for Future, Greta e Vanessa.
Nel frattempo le scrive, caro professore Di Stefano, un'ingegnera che precisa: la certificazione energetica la devi chiedere, ci deve essere anche se vai in affitto, non solo se compri.
Sì, ma questo sicuramente.
Quindi lo dica Mattarella quando poi gli dà tutte le dritte per prendere
non credo
la casa.
Capiterà, ma sicuramente.
Vabbè, nel caso lo sa. 5 minuti sulla Gazzetta dello Sport. Questa mattina non ho fatto in tempo a dirlo, non ci sono solamente i 5 uomini d'oro del prossimo mercato, bensì anche le perdite record dell'Inter, incubo bilancio, meno 246 milioni nel 2021, tra un anno previsto meno 100, il deficit più alto della storia italiana, l'Inter che batte la Juve anche nel deficit.
Sì, io l'ho preso dal Sole 24 Ore.
Non avevo dubbi che lei non l'avesse preso dalla Gazzetta.
Ugualmente ampio spazio. Gli elementi salienti del bilancio consolidato che è stato approvato ieri dal Consiglio d'amministrazione. Dunque il rendiconto ha registrato una perdita di 245,6 milioni a fronte di ricavi per 364, considerando le perdite di 102 milioni della stagione 19-20, il costo complessivo dell'emergenza per il club è stato di 348 milioni di euro. Le attenuanti per questa performance sono molte e ovviamente sono legate alla pandemia, che da sola ha bruciato 110 milioni di ricavi, ma la situazione dell'Inter insieme a quella degli altri club principali sembra molto peggiore della stima che era stata fatta precedentemente. Prima si ipotizzava che le perdite fossero di 1,6 miliardi, molto probabilmente le perdite complessive dei principali club dovrebbero arrivare a 2 miliardi e i debiti dovrebbero salire a questo punto ampiamente sopra i 5 miliardi di euro.
Sono le 9:23 minuti, stiamo per chiudere questa storica puntata del Giorno delle Locuste, che ha segnato il ritorno in presenza del professor Di Stefano, e lo facciamo naturalmente in bellezza con la rubrica Veneto.
Mi piace in figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Mi piace in figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Per carità.
E sulle note della simpatica mazurka che fa da sigla alla rubrica Veneto, cosa ci racconta oggi il professor Di Stefano?
Beh, che è ormai certo che il crack delle banche venete, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, che è costata allo Stato italiano oltre 10 miliardi di euro, non porterà a nessun provvedimento penale nei confronti dei vertici, perché si va assolutamente verso la prescrizione. È ormai certo per entrambi i procedimenti giudiziari, almeno per sicuramente per i procedimenti principali che sono in corso presso i tribunali, e in alcuni casi non si è arrivati nemmeno all'assistenza di primo grado, cioè quelli per aggiottaggio, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza bancaria, che era il filone principale aperto nel 2015, ma anche per gli altri procedimenti, anche a causa di una drammatica, come dire, default informatico, perché nel caso per esempio del nuovo procedimento, che dovrebbe essere un procedimento per associazione per delinquere finalizzato a una truffa da 100 milioni con 3.000 parti lese, che era incardinato presso il Tribunale di Treviso, ebbene l'indagine è ferma perché il server informatico non funziona e quindi non è possibile fare la notifica alle parti, quindi non partendo nemmeno la notifica alle parti non si potrà certo arrivare a una sentenza, visto che la prescrizione è dietro l'angolo anche per questo secondo procedimento.
Ciribiribingo, manzo e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, l'amorosa, ciribiribingo, andrà a trovare, ciribiribingo, manzo.
E il ciribiribin domanze festa, ciribiribin non se lavora, è l'auspicio e l'augurio che il professor Di Stefano fa a tutti quanti gli ascoltatori. So che deve fare un po' come Salvini, c'ha il treno, devo scappare, devo andare, ma tanto la puntata è finita, ha facoltà di farlo, professor Di Stefano.
No, diciamo solo che sempre sul fatto, per chi è interessato, ci sono gli stralci del verbale alla famosa Shao Qi, l'intermediaria finanziaria Francesca Immacolata Sciauchi, che dice che sono 14 milioni di quelli famosi gestiti dal cardinale Beccio sono scomparsi durante le transazioni oggetto dei procedimenti giudiziari in corso in Vaticano.
Ciribiribim, professor Di Stefano.
Ciribiribim.
Ciribiribim.
Alla prossima settimana.
Sempre qua, naturalmente, sempre qua. Non metaforicamente, sempre qua. Questi micro, sempre qua.
Qua.
Bentornato.
Grazie.
Alla
grazie
prossima. Arrivederci, ascoltatori. La puntata del giorno delle locuste finisce qua.
Ciribiribingo, manzo e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, l'amorosa, ciribiribinda andrà a trovar. E l'allegria, e avvien dai veci, e l'allegria, e avvien dai veci, e l'allegria, e avvien dai veci, e non dai tosi, no dai tosi da mare da.
In un momento difficile per me, voglio ringraziare tutti voi che siete stati vicini. Ma...
Dalla parte di Mimmo Lucano, oggi più di ieri.